Ciao a tutti e benvenuti nella 46esima puntata di Podcast Viola, ultima puntata di prepartita, dato che poi la stagione per fortuna andrà a finire dopo la partita di stasera contro il Crotone, una Fiorentina che arriva a questa partita con poco da chiedere, come anche il Crotone uguale, sono due squadre che ormai non hanno più obiettivi, il Crotone è già retrocesso. Diciannovesimo, magari può avere l'obiettivo di non arrivare ultimo dietro il Parma. La Fiorentina non può arrivare né più in Europa né più, non può essere più retrocessa. Quindi gli stimoli saranno un po' quelli che sono. Come detto anche da Lorenzo Mancini nel suo video, è vero che c'è una buona differenza, una bella differenza di introiti in base alla posizione che la Fiorentina occuperà. Lui ha detto le cifre precise nel suo video. Vi consiglio di andarlo a vedere per avere, diciamo, un'idea più chiara di come sono suddivisi gli introiti in quelle zone di classifica. Però, ecco, secondo me i giocatori non è che gli interessi molto, nel senso, o è la dirigenza che proprio preme tanto su questa cosa e dice: ragazzi, dovete giocare alla morte, dovete impegnarvi al massimo perché mi servono questi soldi, oppure i giocatori è un problema che, diciamo, non li toccano, non è un problema che sentono vicino e quindi possono anche un po' fregarsene. Quest'oggi farò una puntata un po' diversa, sì, come sempre parlerò dei precedenti, dell'ultima vittoria e anche delle statistiche, però non andrò a concentrarmi sul gioco del Crotone perché penso non interessi a nessuno. A me per primo, sinceramente, andare a vedere come gioca una squadra già retrocessa, che ha un allenatore nuovo da poco, da un paio di mesi, penso interessi a nessuno il gioco del Crotone. Quindi andrei direttamente con, diciamo, la classica presentazione e poi dopo toccherò vari temi su cui voglio dire la mia. E poi anche per il prossimo anno, per, diciamo, la seconda stagione di Podcast Viola, farò le puntate, in questa maniera, penso, più discorsive e meno con statistiche. Fatemi sapere un po' se vi può piacere questa idea, almeno ne prepartita. I precedenti tra Crotone e Fiorentina sono 5. Anche perché Crotone è arrivato in Serie A da poco, se non sbaglio, dal 2016, la prima stagione in Serie A del Crotone. In questi 5 precedenti sono 3 le vittorie della Fiorentina, un pareggio e una vittoria per il Crotone. Mentre l'ultima vittoria in casa del Crotone risale al 2017, quando la Fiorentina vinse 1-0 al 90° minuto con un gol di Nicola Kalinic, con un assist spettacolare di Riccardo Saponara. Al tempo la Fiorentina era nettamente più forte del Crotone e, come spesso accade, Cordaz, l'estremo difensore del Crotone, quando incontra squadre più forti si esalta. Parò di tutto, non c'era verso segnarli. Poi, appunto, fortunatamente con l'invenzione di Saponara e il pallonetto di Kalinic, la Fiorentina riuscì a strappare i 3 punti fuori casa. All'andata terminò 2-1 per i Viola con reti di Bonaventura, un bellissimo gol da fuori area, al volo, e il secondo di Vlahovic. Di queste due reti ne ho parlato bene nel focus su Gaetano Castrovilli. Se non l'avete ascoltato, vi consiglio di andarlo a sentire. Vi chiederete perché ne ha parlato nel focus di Castrovilli, perché sono due azioni partite entrambe da Castrovilli. La prima, la rete di Bonaventura, Castro era a largo sulla sinistra. Ha fatto un tunnel, se non sbaglio, al difensore, comunque si è liberato del difensore e poi ha provato a imbeccare Caceres. La difesa si è, diciamo così, protetta alzando un campanile e poi, vabbè, lì è stato meraviglioso Bonaventura. E poi la seconda rete, invece, la rete di Vlahovic, sempre Castrovilli, salta un uomo senza neanche toccare il pallone, ovvero fa scorrere la palla, fa finta di stopparla, invece poi la lascia passare, poi la passa perfettamente a Ribéry, che l'appoggia a Vlahovic e segna la rete del 2-0 momentaneo, se non sbaglio. Quindi, diciamo, due reti nate da un'invenzione di Castrovilli. Speriamo che possa avere lo stesso impatto in questa partita, anche se la sua titolarità è messa un po' in dubbio dalla Gazzetta dello Sport, ma a questo ci arriviamo dopo. Andiamo a vedere gli squalificati per il Crotone: saranno Golemic e Magaian, mentre sono indisponibili Rezza, che ha finito il campionato, ha avuto una buona stagione l'esterno ex Atalanta, se non sbaglio. Può essere un buon esterno sinistro, ovviamente non da Fiorentino, però non è stato affatto male. Tanti assist, tanti anche rigori guadagnati, è un bel esterno che spinge parecchio. Mentre poi anche Di Carmine è da valutare per la partita di stasera. Per i viola invece squalificati Dragoschi e Pezzella e indisponibile Milenkovic. Lo ha affermato, lo ha comunicato Iachini in conferenza stampa dicendo che si deve operare e sono uscite delle indiscrezioni che dicono che si deve operare non diciamo, per fastidi muscolari ma per, diciamo, per un bisogno personale. Ora non so cosa andrà a operarsi, però vabbè, giustamente il campionato è terminato. E tanto non c'è più niente da fare in questa partita, quindi ci sta anche che la Fiorentina abbia un po' allentato la pressione sui giocatori e abbia lasciato il permesso al difensore serbo di potersi, diciamo così, operare, fare questa operazione. Le formazioni probabili, secondo la Gazzetta, sono, diciamo, entrambe le squadre con un 3-5-2. Non giocherà Cordaz, e questo è un bene, visto che si esalta sempre questo portiere. Giocherà un certo Festa, difesa a 3 composta da Gigi, Marrone e Cuomo. A destra penso Messias, a sinistra Pereira, centrocampo a 3 composto da Cigarini, Benali e Molina. E davanti la coppia Unas-Simi. Crotone che ha tante buone individualità. Messias e Unas sono giocatori molto bravi nel dribbling, sono, diciamo, due scoperte di questa Serie A. Unas soprattutto aveva tantissime belle speranze al Napoli, poi si è un po' perso e al Crotone sembra aver trovato la sua dimensione e Messias uguale, cioè è partito dalla Serie D, sto ragazzo è arrivato tardissimo in Serie A ma ha tantissime buone qualità, quindi diciamo occhio alle loro qualità individuali. Fiorentina invece che dovrebbe anche lei scendere in campo con il 3-5-2 con Terracciano in porta, penso, credo, spero che in partita in corso possa entrare o Ricco, che è portiere 2003, oppure così, giusto per fare due sketch, possa entrare Rosati. Però tra i due preferirei far entrare Ricco, visto che è stato convocato in prima squadra. Difesa 3, che vista le assenze di Pezzella e Milenkovic, diciamo, è già fatta. Oppure, permettetemi una provocazione, vedremo cosa si inventerà Beppe per non far partire Martinez quarta titolare anche questa volta. Dovrebbe essere in teoria la difesa composta da Caceres, Martinez quarta e Igor, difesa inedita. Penso non abbiano mai giocato tutti e tre insieme. Vedremo un po' come si comporteranno. Poi Venuti a destra, a sinistra Biraghi, centrocampo a tre composto da Pulgar, Bonaventura e Amrabat. Quindi secondo la Gazzetta ci sarà l'esclusione di Castrovilli e davanti la coppia Vlahovic-Ribery. Nonostante ci sia stato uno striscione posto davanti, diciamo, all'allenamento della Fiorentina che chiedeva a Beppe di far giocare Montiel, secondo me ci sta e sarebbe anche giusto. Io spererei di vedere un attacco Vlahovic, Montiel, insomma, Ribery con tutti i beni che si può volere, però insomma, non è che sarà fondamentale in questa partita. Preferisco vedere per 60-70 minuti un giovane Montiel che magari può giocare anche male. Io non è che lo voglio vedere titolare perché dico farà sicuramente bene, lo voglio vedere giocare perché quando è entrato ha fatto bene. E viene sempre detta questa cosa del fisico, però abbiamo visto tutti in Serie A, anche in Europa, in giro per il mondo, giocatori piccini che giocano lo stesso, nonostante siano più piccoli degli altri. Quindi mi pare giunto il momento di poterlo lanciare, sto ragazzo. È un classe 2000, se non viene lanciato ora, questo non esplode mai. Quindi, o comunque, se non si vuole lanciare alla Fiorentina, mandiamolo in prestito in Serie B. Se proprio non si trova nessun acquirente in Serie A, mandiamolo in Serie B. Questo è il mio pensiero e speriamo di poter vedere in campo il giovane talento spagnolo. Per quanto riguarda qualche statistica, ne cito qualcuna in molto maniera rapida. Intanto parto dai gol fatti, sono 45 per la Fiorentina, 40, no, 45 per il Crotone e 47 per la Fiorentina. Gol subiti che mi ha messo, diciamo, mi sono sentito un po' in imbarazzo per il Crotone. 92 reti subite da parte della squadra allenata da Serse Cosmi contro i 59 della Fiorentina, quindi speriamo la Fiorentina possa far male a questa difesa che è tutt'altro che impenetrabile. Fiorentina che per una volta non perde il confronto dei tiri, infatti il Crotone è penultimo con 9 tiri a partita, la Fiorentina è terzultima con 9,35 tiri a partita di cui 4,27 in porta. Io vi consiglio una cosa, andate a sentire la puntata di prepartita contro il Genoa. L'ho sentita apposta perché io mi ricordavo di aver detto qualcosa e io lo dissi fin da subito. Ragazzi, questo non è disfattismo, io vi dico che con Iachini, andremo a peggiorare incredibilmente nella classifica dei tiri, tornando addirittura al di sotto di quello fatto con Prandelli. Io lo dissi fin da subito e alla fine si è avverata, quindi c'è tanti che vedo che acclamano il gioco di Iachini, Iachini di qua, Iachini di là, però insomma, se, con Prandelli si era dodicesimi se non sbaglio nella classifica dei tiri, siamo calati fino al terzultimo posto, non che vada bene anche il dodicesimo posto, però arrivare terzultimi insomma è abbastanza imbarazzante. Fiorentina che perde anche in questa gara la statistica. Sui passaggi sono 329 passaggi di media fatti dal Crotone contro i 325 fatti dalla Fiorentina. Fiorentina che però è leggermente più precisa con l'81% contro l'80% del Crotone. Come ho detto, il Crotone soffre tantissimo, subisce tantissimo, infatti è quinto per parate, mentre la Fiorentina è quindicesima. Sono solo queste le statistiche che ho voluto riportare perché sinceramente la voglia di andare a cercare le statistiche del Crotone era, diciamo, sotto il livello del mare, veramente, cioè avevo zero voglia e sono sincero, mi dispiace, però non è, diciamo, una squadra che mi attira molto, ecco. Un confronto che si può fare, ovviamente, e che ci sarà sicuramente, è fra le due punte, Simi da una parte, Dujan dall'altra, due sorprese di questo campionato. Il nigeriano ha fatto 20 reti, di cui 8 sul rigore, Vlaovic 21, di cui 6 sul rigore. Entrambi sono un po' scoppiati nella seconda parte del campionato e sarà un bel confronto. Speriamo lo possa vincere il serbo, anche perché ce l'ho al fantacalcio e contro gioco quello che c'ha Simi, quindi per me sarà partita vera per davvero questa, quindi speriamo di avere diciamo un buon Dujan che mi possa permettere di sopravanzare il mio avversario. Detto questo, la prima parte è terminata. Come ho detto, l'ho fatta molto rapida per il poco interesse che avevo. E nella seconda parte invece farò qualcosa di più discorsivo, parlerò di vari argomenti, tra cui notizie sull'allenatore, che tanto ormai ogni giorno ne escono a bizzeffe. Dirò qualcosa sulla primavera, ieri l'ho vista giocare, voglio dire insomma qualcosa sulla partita che ho visto e sul periodo dei giovani Viola. Qualche parola di Iachini che diciamo. Insomma, non mi è piaciuto qualche piccolo passaggio della sua conferenza. E poi volevo dire qualcosa anche sulla fascia da capitano, sia del prossimo anno, sia perché è stata, diciamo così, dovrà essere standardizzata anche dalla Fiorentina, dovrà essere regolamentata. Ecco, però c'è anche il dubbio il prossimo anno chi avrà la fascia da capitano, come ho detto anche nel video con Lorenzo, e poi volevo parlare di Sottil. Vi ho lasciato oggi un sondaggio nelle storie e volevo dirvi la mia, quindi ci sentiamo nella seconda parte dopo la piccola pausa. Eccoci giunti nella seconda parte di questa 46esima puntata. Tanti temi che voglio toccare, non, cercherò di non dilungarmi troppo, e partirei dalle parole di Iachini. Una cosa non mi è garbata, oltre vabbè al costante ripetere del discorso sulla continuità, e questo ormai già lo sapete, ho fatto anche un meme, già sapete la mia idea. Però lui ha detto: se ci fossi stato io, insomma, se avessi avuto continuità per l'appunto, avremmo fatto più punti. Questo secondo me è un discorso che va molto a denigrare il lavoro fatto da Prandelli. Non l'ho vista una mossa molto, molto carina, molto corretta, ecco, perché dire con me tutto il tempo avremmo fatto più punti, vai a denigrare il lavoro fatto da un tuo collega e non si fa mai, non si fa mai. Io mi ricordo di un Gattuso quando andò al Milan per sostituire Montella, se non sbaglio, disse: io non voglio parlare della precedente gestione perché ho rispetto per la persona che è Montella. Cioè, questa è la differenza tra una persona con un carattere, una persona anche con una certa bontà, perché non è bello andare a denigrare il lavoro fatto da un tuo collega. Proprio vai a buttare merda sul suo operato, dire con me avremmo fatto più punti, vuol dire Prandelli ha fatto male, se c'ero io si faceva meglio. Non è bello, non è professionale, ecco. Poi un altro discorso che volevo fare è quello, rimanendo un po' sull'allenatore. Ora sembra Fonseca già fatto. Ricordiamoci, 2 settimane fa era fatto De Zerbi, anzi 3 settimane fa era fatto De Zerbi, ora De Zerbi è allo Shakhtar. 2 settimane fa era fatto Gattuso, ora Gattuso non viene più. Quindi diciamo, piano a crederci. Io sarei contento se venisse Fonseca, darebbe quella mentalità europea, È vero che ha avuto tantissimi problemi nello spogliatoio quest'anno e tanta discontinuità, però capirei, diciamo, questi problemi, queste critiche su questi aspetti se la Fiorentina fosse una squadra già formata, una squadra già completa a cui gli manca solo l'allenatore. Invece la Fiorentina è una squadra da creare, una squadra che gli manca la mentalità europea, gli manca una mentalità di gioco offensiva e quindi, diciamo, Fonseca che ha queste ottimi pregi e diciamo le mancanze della Fiorentina si possono unire perfettamente per andare a avere un bel progetto insieme. Voglio citare Alessandro Catto che ho cominciato a seguire da poco grazie anche al consiglio di Lorenzo Mancini. In pratica lui ha detto che con l'arrivo di Fonseca vedrebbe l'arrivo di Paolo Sousa, però con una grossa differenza. Paolo Sousa, quando arrivò, era diciamo al termine del ciclo di bel gioco della Fiorentina, invece con Fonseca si può cominciare un bel ciclo e quindi avremo anche dei risultati diversi magari, sicuramente più divertimento, più passione anche del tifo viola. Quindi io sarei molto felice se arrivasse Fonseca, e anche perché alla Roma io sono sincero, io guardo sempre di più al gioco che ai risultati. Sarò un po' superficiale, lo ammetto, è un mio difetto, però io preferisco guardare, divertirmi, perdere ma divertirmi piuttosto che perdere e giocare male. Questa è la grossa differenza. Poi altri temi da toccare. Montiel ne ho già parlato nella prima parte, quindi diciamo non mi dilungherò oltre. La primavera, l'ho vista ieri. Che dire, si conferma sempre di più il mio pensiero che ho fatto dopo la vittoria della Coppa Italia, ovvero una squadra che nelle partite dentro o fuori, nelle competizioni brevi, può fare dei percorsi incredibili come ha fatto in Coppa Italia, ma nel percorso lungo, diciamo in competizioni più che vanno appunto nel lungo periodo, come può essere un campionato, fatica tantissimo. È vero che ieri mancava Bianco, che è stato convocato in prima squadra. È vero che Fiorini era assente, non so se per un problema fisico o per squalifica, sinceramente non lo so. È vero che mancava, che si è fatto male Chiti a metà partita, però insomma la qualità comunque è buona secondo me quella della primavera, però manca sempre qualcosa. E qua io farei una provocazione, l'ho scritta nelle storie, ma non so se è stata colta abbastanza come la volevo intendere io. Ovvero Iachini dice sempre, gli allenatori serve continuità, come se la continuità fosse, diciamo, un'equazione esatta per avere dei risultati. Aquilani ormai è un anno e passa che è alla primavera, sta avendo continuità, non è stato mai esonerato, eppure questi risultati non stanno arrivando. Quindi, come se lo spiega Iachini? Questa è la mia provocazione che voglio fare. Voi direte: ma che cavolo, tu metti sempre nel mezzo Iachini? Sì, perché quando c'è un ragionamento che proprio non capisco e viene tanto osannato perché in giro leggo tantissime cose. E vedo anche qualche video che viene osannato Iachini perché ha ragione sul fatto della continuità. Se c'era Iachini a quest'ora sarà salvi da 10 giornate. Cioè, calma, calma. Non è che il calcio non è una scienza esatta, punto e basta. Con Iachini Vlahovic continuava a fare panchina, con Iachini Cutrone e Kwame venivano alternati a Vlahovic e Vlahovic o esplodeva tardissimo, troppo tardi per salvarsi, o non esplodeva, quindi c'è piano, cioè, calma con le statue a Beppe Iachini. Per quanto riguarda invece, tornando alla primavera, la partita ieri non è stata neanche malvagia da parte dei Baby Viola, una Fiorentina che ha fatto il gioco, ha avuto, no, calma, non è che aveva un gioco spumeggiante, chiariamoci, però comunque teneva il predominio territoriale, poi era molto lenta nella manovra, non ha poche idee. Il gioco principale era praticamente un passaggio lungo per Spalluto che con una sponda cercava di servire Pierozzi sulla fascia, quindi un gioco anche molto scolastico, poco elaborato, quindi anche da quel punto di vista non si vede le qualità, diciamo, tattiche che può avere Aquilani. Una primavera che, nonostante faccia un buon gioco, un buon predominio territoriale, viene, diciamo, prende la rete dell'1-0 al 47esimo e 55 secondi per un errore clamoroso di Dutu, non so come si chiami, non so come si pronunci, io lo chiamo Dutu perché si scrive Dutu, pratica era, mancava 5 secondi alla fine del primo tempo, si fa scippare il pallone in maniera abbastanza imbarazzante dall'attaccante avversario, questo si fa 40 metri palla al piede e poi solo davanti al portiere non può sbagliare. Secondo tempo la Fiorentina ha qualche buona occasione con il difensore o il portiere che salvano sulla riga un paio di occasioni per i Viola, poi la Spal trova il raddoppio con Sec, un classe 2001 che mi ha fatto veramente una bella impressione, sembrava un adulto che giocava con i bambini, tanta qualità, però non so se dettata, diciamo, dalla fisicità troppo elevata rispetto ai compagni e agli avversari, o perché ha delle doti incredibilmente più elevate rispetto agli altri della stessa categoria. Poi Fiorentina che verso il 70esimo più o meno trova la rete del momentaneo 2-1, no, del definitivo poi 2-1 con Di Stefano. E poi ha qualche altra occasione, ma non riesce poi a trovare la rete del pareggio. Manca sempre qualcosa a questa squadra. Ripeto, magari le assenze hanno dato un po' di problemi. Però, ecco, anche quando tutti i giocatori erano disponibili, non si è vista questa Fiorentina, straripante nel campionato. Quindi speriamo possano trovarsi meglio, possano trovare un pochino di più la quadra perché adesso lo spettro dei playout comincia a essere veramente presente e potrebbe essere un problema per andare. Se la Fiorentina dovesse andare in Serie B di primavera, sarebbe veramente un brutto passo, ecco, per anche la dirigenza commisso, perché commisso ha sempre detto: mi hanno sempre detto che io ho rovinato la primavera e lui si va semplicemente sulla Coppa Italia. La Coppa Italia, come ho detto, è un trofeo breve, dura poco. L'anno scorso la finale era Fiorentina e la Sverona, la finale di Coppa Italia, quindi insomma non è che le big fanno tanti bei passi in questa competizione. Quello che veramente fa valutare la qualità di una rosa è il campionato, e la Fiorentina in campionato sta veramente faticando. Passiamo a un altro tema che è quello di Sottil. L'ho scritto nelle storie, il Cagliari si dice che riscatterà il ragazzo per 11 milioni. La Fiorentina poi, da quando avverrà il pagamento, avrà 48 ore di tempo per, diciamo, controriscattarlo a 13 milioni e mezzo. Quindi la Fiorentina dovrebbe sborsare 2 milioni e mezzo per riavere il ragazzo con sé. Io sono soldi che spenderei immediatamente. Cioè, è stato parecchio fermo e questo è un dubbio. Cioè, non si è capito ancora che problema c'ha sto ragazzo. Alle gambe, non si è capito che problemi ha avuto, però quello che ha fatto nella prima parte di stagione ha incantato tutti. Antonio Conte gli ha fatto i complimenti. Si parlava di un suo possibile approdo, cioè, ma proprio molto alla larga, molto alla larga, in nazionale nei prossimi anni, da quanto aveva fatto vedere delle belle speranze. E poi si parlava, cioè in Under 21 anche fece bene, quindi diciamo un ragazzo che se ha continuità può fare bene. Quindi io mi auguro che la Fiorentina lo riprenda e che lo metta al centro del suo progetto. Ho visto che anche Alessandro Catto è di questo parere, io pensavo di essere l'unico a dirlo, di mettere Sottil in mezzo al progetto della Fiorentina. Mi fa piacere vedere che qualcuno, diciamo, è della mia stessa parrocchia, ecco, su questo, e quindi sono contento di non essere solo. Secondo me Sottil ha delle potenzialità clamorose, si vedeva già da primavera che aveva questo dribbling molto molto elevato, molto particolare, con la sua velocità riusciva, il suo baricentro basso riusciva a sgusciare sempre via, e quindi secondo me è un giocatore che potrebbe avere anche un buon futuro nella Fiorentina. Io quindi 2 milioni e mezzo per Riccardo Sottil li spenderei anche ora, subito, all'istante. Ultimo tema è quello della fascia. Come ho detto, la Fiorentina dovrà omologarsi alla fascia standard dal prossimo anno. È una cosa che prima o poi doveva succedere, cioè prima non poteva, diciamo così, durare per sempre questa deroga. Però secondo me un altro annetto, perché io sono un po' romantico su questo, sono un po' nostalgico, un altro annetto ce la poteva lasciare fare. Però vabbè, non è che ci cambia la vita, magari si può mettere magari quella di Davide Astori sotto e sopra quella standardizzata, e poi a fine partita si leva quella standardizzata e si fa vedere quella di Astori. Poi il meccanismo si trova, però ecco, dispiace dover dividere dover non vedere più, ecco, in primo piano la fascia di Davide d'Astori. Questo sicuramente è un peccato. Discorso fascia che ho affrontato anche con Lorenzo, ovvero il prossimo anno con l'addio di Pezzella, con il probabile anche addio di Ribéry, chi sarà il capitano? Lo vedremo magari già nella partita di stasera, perché comunque Pezzella non c'è. Biraghi, per anzianità dovrebbe toccare a Biraghi, perché se non sbaglio è il giocatore che da più anni è nella Fiorentina tra quelli che ci sono adesso attualmente. Per un discorso di fiorentinità sarebbe giusto e anche bello vederlo indossare da Lorenzo Venuti, mi farebbe piacere, però secondo me, come ho detto anche con Lorenzo, il giocatore leader, carismatico e tecnico di questa squadra è sicuramente Dusan Vlahovic. Quindi per il prossimo anno io la fascia la darei a Vlahovic. Per questa partita io la darei anche a Venuti, anche perché già li vedo, magari la fascia Biraghi, i commenti disfattisti di mezzo popolo viola contro Cristiano Biraghi non li sopporterei, quindi spero in Venuti per la partita di stasera, ma per il prossimo anno sicuramente andrei su Dusan Vlahovic. Bene, questa 46esima puntata è terminata, spero vi sia piaciuto, diciamo, questa puntata un po' più discorsiva del solito. Datemi un po' un feedback in direct su Instagram per farmi sapere come vi piace di più, se più tecnica in cui vado a parlare del gioco dell'avversario, se mi concentro anche, diciamo, più sulla parte discorsiva, gli ultimi argomenti usciti in questi giorni. Detto questo, ci sentiamo lunedì con il post partita, poi sarà dura perché dovrò pensare a qualche argomento da affrontare. Una volta che il campionato sarà terminato, vedrò di farmi venire in mente qualcosa. Come sempre, seguitemi su Instagram per rimanere aggiornati sull'uscita delle puntate e per partecipare a sondaggi, box delle domande, quiz. Insomma, cerco di essere abbastanza attivo sui social. Qui da Podcast Viola è tutto. Grazie per avermi ascoltato. Ciao a tutti e forza Viola!